va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Il nostro cammino di preparazione, io direi di celebrazione del Sinodo dei Giovani che si terrà a Roma da parte dei vescovi che rappresenteranno tutte le conferenze episcopali del mondo, ci riporta a ripensare un po' e cercare di approfondire la loro situazione, la loro attesa e il loro desiderio di diventare soggetti della loro vita. Il tema del sinodo, lo ricordo, i giovani, la fede, il discernimento vocazionale. Ci sono due, diciamo così, interventi che mi sembra, tre interventi, c'è anche quello del Papa, Papa Francesco, che oggi vorrei riportare a voi. C'è un accostamento proprio, i giovani sono un po' come i migranti in ricerca, e cercano il senso di se stessi in comunità che siano in grado di valorizzarli. Afferma il documento del marzo scorso che riunisce le risposte di centinaia di giovani di tutto il mondo, riuniti a Roma in preparazione al sinodo del prossimo ottobre. Un giovane di Parma, Francesco Froldi, si percepisce, insieme agli altri giovani, nella condizione dei migranti. I giovani si ritrovano oggi immersi in un mondo fluido che va oltre le loro capacità e che sempre più sfugge dalle mani come un ghiacciolo, dove l'unico amore che si sperimenta viene detto un amore liquido e freddo. Ci si sente persi in balia di un mondo più veloce di noi, in cui noi giovani non siamo più dei motori. Avete presente quando si scende da bicicletta in corsa? Lei prosegue, sì da sola, ma sbanda fino a cadere. Ecco, manca sempre più il tempo per prenderci cura di noi. Non c'è tempo neanche per riflettere sul senso profondo del nostro esistere. Le nostre domande, dice il giovane Froldi Francesco, non trovano risposte nell'altro. Questa porta a inquietudine, a sofferenza, fino al punto di abbandonarsi al peggiore dei mali, la solitudine. Eppure l'io non esiste senza un tu. L'amore non esiste se non in un legame profondo di condivisione. Chiediamoci cosa vogliamo condividere con i giovani. Siamo capaci di dirgli che sono loro il motore di questo mondo perché sia più equo e giusto, non possono notare nelle mie chiacchierate estemporanee davanti a una birra o in una mensa universitaria come le nuove leve, io in primis, siamo sempre più in cerca di questo loro io profondo. Mi arrogo così il diritto di creare una nuova categoria di migranti, che è quella dei giovani alla ricerca della pace interiore, alla ricerca di qualcosa in cui si sentono persone uniche, preziose, si sentono dono di Dio per tutti. È bello l'accostamento che poi Francesco Froldi fa come i migranti, i giovani hanno bisogno di essere accolti, di essere protetti, di essere promossi e integrati, perché solo con loro si può ancora sognare in un futuro migliore. Questo lo dice anche Papa Francesco nel messaggio per la 51esima giornata mondiale della pace. Accogliere. Questa parola si sente spesso sulla bocca dei giovani e cela una segreta volontà di essere accolti tra le braccia di chi li ama. Il giudizio spesso negativo li rende vulnerabili. Si sentono giudicati, respinti, sulla base della generalizzazione di un loro, ma la persona che abbiamo davanti è un tu. Gesù ha avuto uno sguardo attento e penetrante su ogni persona che incontrava. Scusate. Guardandolo, dice il Vangelo di Marco, lo amò. Per accogliere un giovane bisogna abbandonare le nostre preoccupazioni su di lui e aprire il cuore perché lui possa lentamente entrare. Con una ospitalità piena, Maria di Betania non era affaccendata, stava con il Signore, come noi dobbiamo stare con i ragazzi, come è uno stare veramente, potremmo dire, con qualcuno. E ci capita, nella nostra esperienza, nella mia esperienza, anche nell'incontro con il Signore, vedo che mentre si fanno tante faccende si dice anche un rosario, mentre si guida si dice anche un rosario. Ma forse abbiamo bisogno di uno stare, dico io, più diretto, più preciso, unico con chi ci sta davanti, il Signore e le persone. Ecco, tante volte si ha l'impressione che lo stare coi giovani è uno stare insieme ad altri, a lui, ma con altre, anche con altre persone, con altri pensieri, preoccupazioni. È bello l'esempio che fa Francesco Froldi. Maria di Betania non era affaccendata come la sorella. Lei stava con il Signore. E questo è quello che noi, lo stile col quale noi dobbiamo stare con i ragazzi. Stare con i giovani. Questo vuol dire accogliere, questa ospitalità piena. Non abbiamo bisogno di grandi eventi, abbiamo bisogno di stare con loro, e loro dicono di stare con voi adulti. Noi abbiamo bisogno, dicono i giovani, di ascoltarvi. Voi accoglieteci affidandoci responsabilità, puntate su di noi, credete in ognuno di noi. Accogliere. E poi un secondo verbo, proteggere. Dice Froldi: come migranti vorremmo trovare in voi un riparo dove poterci sentire sicuri. Siate una Gerusalemme con le porte sempre aperte per proteggerci dai mali e dalle tentazioni che ci circondano. Vegliate a tutte le ore del giorno e della notte, perché ahimè e per fortuna siamo imprevedibili. Forse proprio nel momento in cui non ve l'aspettaste, non ve l'aspetterete, noi avremo bisogno di una piccola luce per trovare il nostro cammino. Dicono i giovani: aspettateci, preparando la festa, perché noi vi porteremo la bellezza in attesa. Crediamo ancora nel Vangelo che si fa carne. Quella carne riusciamo ancora oggi a vederla negli occhi di un ragazzo che chiede fiducia e protezione. Maria e Giuseppe fecero lo stesso per sfuggire alla persecuzione di Erode e le porte della salvezza si aprirono. Secondo verbo, quindi accogliere e proteggere. Il terzo verbo, promuovere. Una volta accolto e protetto il giovane, è il momento di credere in lui, di dargli responsabilità, di farlo diventare soggetto. Continuamente, questa è una mia, continuamente si sente parlare di sinodalità, cioè di stabilire una relazione paritetica, direi, dove ciascuno ha una sua responsabilità e capacità di dire sul tema che si sta trattando la propria opinione. E questo è molto importante. E dobbiamo cercare di renderli soggetti con fiducia, con pazienza. Educare vuol dire tirar fuori quello che c'è dentro e quindi lasciarli protagonisti di mostrare il loro intimo, le loro ricchezze interiori, le loro ricchezze di pensiero. Dice Froldi a nome dei giovani: promuovete i nostri talenti e fateci sentire in grado di portare a termine il compito che ci avete affidato. L'invocazione. Fateci riscoprire il nostro io e non il vostro. Allora potremmo sorprenderci della bellezza, riscoprendola nelle relazioni con il Signore. Dicono i giovani: vogliamo sentirci importanti, poter dire la nostra, essere ascoltati, perché i giovani sono il nuovo volto della Chiesa e il nuovo modo di leggere quel Vangelo che non cessa mai di parlarci, di essere attuale. Ci invitano i giovani: abbiate il coraggio di a noi adulti di fare domande coraggiose ai giovani per ascoltare senza pregiudizi ciò che vi devono urlare. Accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione. Nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali, Sono parole del Papa questo. E questo forse ci manca. Il giovane è ancora in potenza, è un seme piantato pronto per diventare un albero di vita, ad adonare non solo disperazione ma anche sogni, ottimismo e un nuovo sguardo sulla vita. Dalle loro parole si può sentire: lasciateci sognare. Ecco, noi dobbiamo tenere aperte le porte al giovane, il nuovo fresco ascoltatore del Vangelo. Dobbiamo farlo entrare, dobbiamo farci sconvolgere da quello che vuole dirci. Solo così noi e voi insieme, noi giovani e voi adulti insieme, si realizza quella frase di Paolo: non saremo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio. Ho riportato così qualche parola dell'intervento di Francesco Froldi, un giovane di Parma, come dicevo, che si percepisce un po', insieme agli altri giovani nella condizione dei migranti. Vorrei riportare un altro intervento di Patrick Talon, un handicappato motorio. È un giovane camerunese cui un incidente stradale ha sconvolto i progetti, ma non la fede. E lui racconta la sua storia. Sono Patrick Talon, handicappato motorio, oggi per miracolo della provvidenza studente all'Università Cattolica di Lille in Francia. Vivo da solo in una residenza universitaria. Desidero formarmi per diventare più autonomo e formare a mia volta altre persone, a meglio ascoltare, accompagnare, sostenere persone sofferenti o portatrici di handicap. Mi formo per conoscere la parola con la P maiuscola. La mia vita si è capovolta il 31 agosto 2005, 13 anni fa oggi, a Bafang, in Camerun. Mi sono ritrovato in fondo a un precipizio dopo un incidente stradale che mi ha reso paralizzato a vita, obbligato a un letto o a una carrozzena. Ho una doppia incontinenza, con una sonda permanente nascosta sotto i miei pantaloni. Faccio fatica a stare lunghe ore seduto. La mia è una situazione molto dura psicologicamente, dura fisicamente, dura spiritualmente e anche materialmente. Mi ero laureato allora da appena un mese ed ero stato ammesso alla scuola della fede nella mia diocesi, in Camerun, in vista di un discernimento per una piena consacrazione al Signore. Ero molto impegnato nelle attività della pastorale dei giovani della mia diocesi. La mia famiglia ed io abbiamo deciso di perdonare l'autista che mi ha paralizzato la vita. Il perdono è stato il primo gesto individuale e collettivo dopo il mio incidente. Perdonare per amare, perdonare per liberarsi, amare per andare avanti con serenità. Il perdonare non mi restituiva i piedi, ma è un cammino di guarigione interiore molto importante. Non potevo pregare dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, rimettimi i miei debiti come anch'io li rimetto i miei debitori. Non potevo pregare il Padre nostro senza aver perdonato a quell'autista. Rifiutare di perdonare sarebbe stato paralizzarmi due volte. Quando ieri si serviva agli altri, oggi ci si ritrova dipendenti dagli altri per lavarci, vestirci, nutrirci. Quante volte mi sono chiesto, la vita ha ancora un senso? Ho chiesto a Dio, Signore, e forse questa è la mia nuova vocazione? Mi chiami forse a percorrere un sentiero di dolore? La vocazione non è fare delle cose per piacere alla gente o per impressionare Dio, ma essere là dove Dio vorrebbe che siamo e compiervi la sua volontà. Ma com'è possibile sentirsi chiamati a qualcosa quando si soffre? So che Dio non ci lascia entrare nella tentazione. Tuttavia la sofferenza e le prove espongono alla tentazione di non credere più, di disperarsi, di lasciar cadere le braccia. Così vengo ai piedi della croce di Cristo a consegnare i miei dolori, perché Dio non è distratto. E nelle Sacre Scritture voglio attingere la forza e la speranza di ogni giorno. Sto sempre leggendo alcune parole del bellissimo racconto della sua storia di Patrick Talon, handicappato motorio camerunense. Bisognava, dice, andare a cercare molto lontano l'energia sufficiente per avanzare. Patrick dice: e Dio mi ha accordato questa grazia. La grazia è la prima cosa che devo nominare in questa forza di vivere, quella di sorridere malgrado i dolori, di accettare una situazione che vista dall'esterno è un dramma. Dall'interno, lo confesso, non è per niente facile. Però mi viene in mente la frase di Paolo, Lettere ai Romani: ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non tutto viene necessariamente da Dio, ma Egli permette a volte degli avvenimenti che, pur dolorosi, ci uniscono alla sua santa passione, per rafforzare la nostra fede o per edificare le persone attorno a noi. Anche per custodire questa grazia, le Sacre Scritture sono rimaste la mia luce. Dice Patrick: Davide mi ha insegnato il coraggio di andare avanti a far fronte alle difficoltà. Abramo mi ha riempito di speranza e Giobbe mi ha riempito della sua fede. Ho ricevuto la grazia di abbandonarmi a Gesù e di confidare in Maria e nella sua intercessione. Poi c'è questa famiglia meravigliosa, i miei genitori, mio fratello, le mie sorelle, che sono stati sempre presenti. Poi numerosi amici che nel mondo sono per me una ragione di vivere, perché la magia della loro preghiera è un mantello che mi avvolge ogni giorno. Infine, niente di tutto questo avrebbe potuto portare frutto se io avessi rifiutato di lottare. Allora ho accettato di lottare senza scoraggiamento. Accettare e vivere è già una grande vittoria, e che domani è un altro giorno. So che vivere è già un segno dell'immenso amore e della grande misericordia di Dio. Più profondamente considerando gli insegnamenti ricevuti durante la mia decina d'anni come animatore dei giovani nella diocesi camerunense, è venuto per me il momento di vivere in pratica quanto ho potuto dire in parole. Presentandomi come peccatore davanti a Dio, mi ricordo dell'appello di Papa Giovanni Paolo II durante la giornata mondiale della gioventù a Roma nel 2000, a cui ho partecipato. Parole di Papa Giovanni. Non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio. Voglio, come Pietro sul lago di Tiberiade, nuotare verso il Signore per dirgli che lo amo e che so che Egli mi ama. Bellissima questa testimonianza, questo racconto della sua vita di Patrick Talon, handicappato motorio camerunese. Termino con le parole del Papa Francesco il 25 marzo scorso. Cari giovani, la gioia che Gesù suscita in voi è per alcuni motivo di fastidio e anche di irritazione, perché un giovane gioioso è difficile da manipolare. Far tacere i giovani è una tentazione che è sempre esistita. Ci sono molti modi, dice il Papa, di rendere i giovani silenziosi e invisibili, molti modi di anesterizzarli e addormentarli, perché non facciano rumore, perché non si facciano domande e non si mettano in discussione. State zitti voi. Ci sono molti modi per farli stare tranquilli, perché non si coinvolgano e i loro sogni perdano quota e diventino fantasticherie rasoterra, meschine e tristi. Dice il Papa, cari giovani, sta a voi, non restare zitti. Se il mondo tace, perde la gioia. Vi domando, e voi griderete? Sono due testimonianze che ho riportato e le parole del Papa come conclusione in questo cammino di celebrazione già del Sinodo dei Giovani. Si dice che i giovani devono parlare, dobbiamo lasciare spazio. Ecco, oggi io ho cercato di fare questo, di dire, ridire le loro parole. Bellissimo il Francesco Froldi che ci racconta la situazione dei giovani riprendendo i quattro verbi che Papa Francesco ci ha donato nel messaggio della 51esima giornata mondiale della pace: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. E poi la bellissima testimonianza, toccante per me, testimonianza di Patrick Talon, handicappato motorio camerunese. Ci sono tutti i temi in questo suo racconto, soprattutto il tema del perdono, il tema della speranza, il tema della fiducia, il tema di accorgersi che attorno a sé ci sono tanti motivi di gioia, dalla sua famiglia che è sempre presente, dagli amici, dalla possibilità, la capacità di mettersi accanto al Signore che soffre in croce e mettere la propria sofferenza, questa possibilità che ci è data da una situazione che non è voluta dal Signore, il suo incidente, ma che il Signore, dopo che è successo, di cui c'è qualche parte colpevole, si mette accanto a chi soffre per condurlo avanti e fargli riscoprire il valore redentivo della sofferenza, come quello di Cristo. A tutti voi l'invito è quello di ascoltare i giovani. Magari quando li guardiamo proviamo a leggere i loro volti, a leggere le loro intenzioni, a capire le loro parole, magari anche i loro gesti, così a volte discutibili, di gridare, di andare contro. Forse sono, dobbiamo riscoprirli come degli annunci per noi, per il mondo. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.